Qualche settimana fa abbiamo iniziato lo studio della seconda lettera scritta da Paolo ai Tessalonicesi. In quell'occasione abbiamo visto che in base a quanto Paolo scriveva, questa chiesa stava andando molto bene. Infatti all'inizio del primo capitolo di questa lettera, seconda Tessalonicesi, troviamo frasi come queste: la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio, a motivo della vostra costanza, a motivo della vostra fede, in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Questi erano versetti 3 e 4 del primo capitolo di questa lettera. E quello che ho letto adesso, questo era un motivo di ringraziamento per Paolo, lui era grato, e nel nostro primo studio su questo libro abbiamo detto che il giusto atteggiamento del credente è proprio quella, la gratitudine, perché Dio sta operando. E anche quando non lo vediamo, possiamo gioire proprio del fatto e nel fatto che Dio sta appunto operando, anche quando non lo vediamo. Proprio in questa settimana ho letto una citazione di John Piper, dove lui dice: Dio sta sempre facendo 10.000 cose nella tua vita, e tu forse ne sarai consapevole di 3. Dio sta operando in noi, nelle persone intorno a noi. Nel nostro secondo studio abbiamo detto che le persecuzioni e le afflizioni sono un'occasione per vedere che Dio è giusto. Abbiamo anche affermato che la presenza della persecuzione non è prova dell'abbandono di Dio, ma è proprio la prova del fatto che Dio sta operando. Dio sta rendendo i suoi figli, i suoi santi, li sta rendendo degni del suo regno. L'opera della giustificazione, la santificazione, scusate. Quindi la prova della giustizia di Dio non è che i suoi figli non soffrano, ma che Dio li mette in grado di sostenere le sofferenze, di ubbidire nelle sofferenze, di amare i fratelli nella sofferenza. Questa è la prova della giustizia di Dio, non che i suoi figli non soffrano. Nel nostro terzo studio abbiamo visto che ciò che Paolo scriveva sugli ultimi tempi, e abbiamo anche visto l'ammonimento di non lasciarsi così presto né sconvolgere, né turbare, né ingannare nel credere che il giorno del Signore fosse già presente, fosse già arrivato. E questo fatto, il fatto che in mezzo a questa lettera ci sia questo discorso, ci indica che la Chiesa di Tessalonica, oltre alla affrontare le persecuzioni e afflizioni, stava anche affrontando insegnamenti sbagliati sugli ultimi tempi, cioè che fossero già arrivati, e che quindi quel rapimento della Chiesa, quel rapimento di cui Paolo ha scritto nella prima lettera, fosse già avvenuto. Nella seconda parte del capitolo 2 Paolo scrive dell'opera di Dio nella vita del credente. Abbiamo letto amore, abbiamo letto elezione, abbiamo letto salvezza, santificazione, c'è la chiamata, c'è la grazia, c'è la consolazione, la speranza e anche la conferma. Tutto questo opera di Dio nella vita dei suoi figli. E ora stamattina arriviamo alla parte conclusiva di questa lettera, dove Paolo tornerà al discorso delle avversità che si affrontano a causa del Vangelo, a motivo del Vangelo. Vi ricordo che queste due lettere scritte a questa chiesa parlano molto delle sofferenze, delle afflizioni, delle tribolazioni a causa del Vangelo. E qui facciamo la differenza tra quello che si affronta a causa del Vangelo e quello che si affronta a causa della nostra, possiamo dire, la stupidità, del nostro peccato anche. Qui vogliamo fare una differenza e non andare in giro cercando la persecuzione dappertutto. E Paolo torna a questo discorso in questa lettera, proprio perché questa è la situazione in cui lui si trova, in cui anche questa chiesa si trova, i credenti della chiesa in Tessalonica. Il titolo che ho dato a questo messaggio, al messaggio di stamattina, è questo: trattati in modo vergognoso per onore del Vangelo. Trattati in modo vergognoso per onore del Vangelo. E questo titolo non è solo un titolo, ma ci presenta anche una sfida, perché ci porta a chiederci se noi siamo pronti ad essere trattati in modo vergognoso a causa del Vangelo, per onore del Vangelo. Cioè, siete disposti, tu sei disposta a essere trattata male, in modo vergognoso, per onore del Vangelo? In modo particolare, il passo di stamattina ci mostrerà il giusto atteggiamento, quello da avere quando noi veniamo trattati proprio in questi modi vergognosi a causa del Vangelo. Quindi vi invito, se ancora non l'avete fatto, di aprire le vostre Bibbie a Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, e leggo i primi 5 versetti. Quindi Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, da versetto 1 a 5. Seconda Tessalonicesi 3, versetto 1. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Ma il Signore è fedele, ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Pregate per noi. Che cos'è la preghiera? È un parlare con Dio, e parlare con Dio nel nome di Cristo. In questo caso Paolo chiede ai credenti di pregare Dio per conto di questi servi di Dio, di Paolo, di Silvano, di Timoteo. Nelle sue lettere Paolo dice diverse cose sulla preghiera. Dice di non cessare mai di pregare, dice di pregare per tutti i santi. A Timoteo scriverà: esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità. Paolo stesso prega per le varie chiese, e nel testo di oggi lui appunto chiede ai Tessalonicesi di pregare per lui, per Silvano e per Timoteo. Quindi che cos'è la preghiera? È un semplice parlare con Dio, non c'è una formula magica. I figli di Dio hanno l'immensa benedizione di avere accesso a Dio grazie a Cristo, grazie a Gesù. È proprio per questo che noi spesso diciamo proprio alla conclusione della nostra preghiera che noi stiamo pregando nel suo nome, nel nome di Gesù, nel nome di Cristo. Questo non è una frase da usare in modo leggero. Noi possiamo andare davanti a Dio solo sulla base del merito di Cristo. L'atto stesso di pregare qualcuno è un atto di umiliarsi, di ammettere la propria inferiorità. Un signore, un re, non prega al suo schiavo, viceversa. Quindi noi nell'atto di pregare a Dio stiamo anche comunicando la nostra inferiorità e ci stiamo umiliando. La preghiera è un atto, ma è anche un atteggiamento. Paolo, ancora scrivendo a Timoteo, dice: io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Questo parla dell'atteggiamento della preghiera. La preghiera non è scollegata dal resto della nostra vita. Noi siamo anche in grado di impedire le nostre stesse preghiere. Pietro ci presenta un esempio in capitolo 3 della sua prima lettera. Anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anche esse sono eredi con voi della grazia della vita. Ascoltate quest'ultima frase. Affinché le vostre preghiere non siano impedite. Quindi Dio dice: se non stai onorando ai mariti, non stai onorando tua moglie, il tempo che passi parlando con me è tempo sprecato. Siamo in grado di impedire le nostre stesse preghiere. Nella preghiera noi andiamo davanti a Dio e abbiamo l'opportunità di supplicarlo, di portare a Lui le nostre richieste, i nostri pesi, potremmo chiamarli. E Paolo chiede ai Tessalonicesi di pregare per lui, per i suoi collaboratori. Sentite questa richiesta, perché di solito quando sentiamo «Oh, prega per me», abbiamo un'idea di cosa seguirà. Probabilmente sarà una richiesta molto personale, un bisogno. Invece Paolo: pregate per me perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi. La parola che qui viene tradotta spandere, che la parola si spanda, è l'idea di correre, di avere spazio aperto per correre anche in modo veloce, andare in fretta. Quasi tutte le volte che viene usata questa parola nel Nuovo Testamento è o correre o andare in fretta, questa idea, proprio una persona che sta correndo. Quindi Paolo dice ai Tessalonicesi di pregare affinché la parola del Signore possa procedere a gonfie vele, possa andare, perché la parola del Signore si spanda e perché la parola del Signore sia glorificata come lo è tra di voi. Questo ci porta a chiederci in quali modi la parola di Dio, del Signore, era stata glorificata in mezzo ai Tessalonicesi. E chiediamoci ancora cosa significa questa parola. Cosa significa glorificare la parola di Dio? Cosa significa onorare la parola del Signore? Beh, abbiamo una spiegazione molto chiara già nelle due lettere scritte da Paolo a questa chiesa. Torniamo alla prima Tessalonicesi 1, versetto 6. Paolo dice questo: voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti. della Macedonia, della Caia. Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia, nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne. Più avanti, vi siete convertiti da idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero. Nel secondo capitolo, prima Tessalonicesi 2, versetto 13, quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, cioè come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Poi nella lettera che stiamo studiando adesso, seconda Tessalonicesi, i versetti che ho letto all'inizio, versetti 3 e 4 del primo capitolo, la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi, tutti per gli altri, abbonda sempre di più. Poi parla ancora della costanza, della loro fede in mezzo alle persecuzioni, in mezzo alle afflizioni. Quindi la parola del Signore è onorata e glorificata quando la riceviamo proprio come parola di Dio, come parola di quel Dio vivente che ha voluto rivelarsi all'uomo. Quindi già l'atto stesso di riceverla come parola di Dio, anche se Lui ce lo comunica e utilizza gli uomini per farlo, che venga ricevuta come parola di Dio. Questo è un modo di onorare la sua parola. La parola del Signore è onorata quando la riceviamo in mezzo a sofferenze. La parola del Signore è onorata quando la riceviamo con gioia. La parola del Signore è onorata quando abbandoniamo i nostri idoli per servire Dio. La parola, questa è una frase un po' che riassume il tutto, la parola del Signore è onorata quando la ubbidiamo. Paolo non dice di onorare la parola del Signore mettendo una copia della Bibbia in una posizione importante, che venga esposta in un luogo importante. Paolo non dice questo. Dice invece che la parola del Signore è onorata quando viene esposta nella vita dei figli di Dio. Questo è il significato dell'idea di onorare, di glorificare, di dare gloria. E questo può essere una frase importante. Quando parliamo di dare gloria a Dio, cosa significa? Se non capiamo bene quello che stiamo dicendo o quello che stiamo sentendo, può sembrare che a Dio manca un po' di gloria che noi dobbiamo dare, dobbiamo aggiungere a Lui, alla sua gloria, ancora un altro po'. E questo non è il caso. Dio ha una sua gloria intrinseca, è talmente tanta che se un uomo mortale dovesse vedere per intero la gloria, questa gloria di Dio, verrebbe consumato. Questa è la quantità che non riusciamo neanche a immaginare di gloria che Dio ha. Quindi noi non possiamo aggiungere altra gloria di Dio, né Lui non ha neanche bisogno che noi aggiungiamo altra gloria intrinseca. Dio non diventa più glorioso in base alle nostre azioni, meno male. Che stress, eh? Però c'è anche da dire, siamo chiamati a dare gloria a Dio, quindi cosa significa? Più un credente cresce nella sua conoscenza di Cristo, quindi tramite la sua parola, più Cristo e la sua gloria diventano visibili nella vita del credente. Funzioniamo come una vetrina. Facciamo vedere Dio al mondo. Facciamo vedere l'ubbidienza a Dio, a questo a questo mondo. Quindi la gloria di Cristo, la gloria di Dio, non aggiungiamo altra gloria, ma diventa più evidente nella nostra vita, nella vita del credente. Come ha scritto Giovanni, bisogna che egli, cioè Cristo, cresca e che io diminuisca. Questo è il pensiero del credente. E in questa richiesta di preghiera vediamo proprio l'atteggiamento di Paolo, vediamo se vogliamo il suo centro vitale, perché lui dice ai credenti di Tessalonica: pregate, pregate per noi. Non segue una richiesta materiale, ma pregate per noi, ma veramente pregate per la fama di Cristo. Pregate che il Vangelo venga onorato. Poi va avanti e aggiunge un'altra richiesta. L'inizio di versetto 2. Pregate perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Adesso ci viene da pensare, questo è un po' strano. Se Paolo era tutto per la fama di Cristo e adesso aggiunge questa richiesta, può sembrare un po' strano. Ma stiamo attenti a non vedere questa richiesta come un interesse personale di Paolo, come un desiderio magari per una vita di relax, no? Dopo qualche anno del ministero si era stufato e vuole andare già in pensione. Se facciamo riferimento al contesto, alle richieste precedenti, possiamo concludere che questa richiesta è legata alla espansione del Vangelo di Cristo. Questa richiesta è legata proprio alla fama di Cristo, cioè che Paolo desidera rimanere libero, desidera rimanere operativo per la causa del Vangelo. Preferisce non finire in prigione, preferisce rimanere appunto libero. Questo credo il testo ce lo dica, ma come prova ulteriore vi ricordo anche quello che Paolo ha affrontato nella sua vita a causa del Vangelo. Vi leggo questo elenco: dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno 1, 3 volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte dei stranieri. Era amato da tutti, Paolo. In pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, tra i falsi fratelli, la fame, la sete, digiuni, freddo, nudità. E oltre a tutto questo, poi dirà, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni del ministero. Chi è debole senza che io mi senta debole con lui? Quindi anche questo. E anche se tutte queste cose ancora non erano del tutto successe a lui, perché parliamo ancora siamo ancora verso l'inizio dei suoi anni di ministero, aveva già subito, ma non tutto questo elenco ancora. Il suo atteggiamento è quello di essere disponibile ad essere trattato in modo vergognoso per onore del Vangelo. Questo è l'atteggiamento di Paolo. Per lui, prima di tutto, Cristo. Poi il mio stare bene viene molto dopo. Nel capitolo seguente di Prima Corinzi, il capitolo che segue quell'elenco che vi ho appena letto, leggiamo ancora di una situazione avversa. Questo credo sia seconda Corinzi 12. non prima, Seconda Corinzi 12, versetto 7, perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, cioè per far sì che lui non diventava orgoglioso del modo in cui Dio stava usando Paolo, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, un messaggero di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amor di Cristo, la fama di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. Questo è il gran paradosso della vita da credenti. Quando siamo deboli, allora siamo forti. Paolo era sottomesso in tutto questo era sottomesso alla sovranità di Dio. Una spina, un messaggero di Satana, chiede tre volte a Dio di toglierla, e Dio risponde no. Paolo risponde va bene, va bene. Paolo, perfino anche quando delle persone annunciavano il Vangelo sperando di fare del male a Paolo, lui gioiva del fatto che comunque sia il Vangelo veniva annunciato. Quindi Paolo, riflettendo in catene su questa situazione dove uomini predicando il Vangelo per fare del male a lui, dice: che importa, comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunciato e di questo mi rallegro. Questo è quello che significa rallegrarsi nel Signore. Pregate, torniamo a Seconda Tessalonicesi, versetto 2 di capitolo 3. Pregate perché noi siamo liberati dai uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. Qual è la differenza tra Paolo e questi uomini molesti e malvagi? Qual è la differenza tra il credente e il non credente? Qual è la differenza tra noi e il mondo? Potremmo chiedere. È la fede. È la fede. E Paolo scriverà 10 anni dopo alla Chiesa, agli Efesini, che la fede non viene da noi, la fede è il dono di Dio. Quindi la differenza tra Paolo e gli uomini molesti, gli uomini malvagi, è l'opera di Dio nella vita di Paolo. La differenza tra il credente e il non credente, tra noi e il mondo, se vogliamo, è l'opera di Dio nella nostra vita, il dono che viene da Dio. Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Quindi non ci fermiamo troppo sul fatto che nel mondo ci sono questi uomini malvagi. Ci sono questi uomini che si oppongono al Vangelo. Prepariamoci per essere opposti da loro, perché più ci identifichiamo con Cristo, più dobbiamo aspettarci questa opposizione. E non pensate che succeda solo nei momenti grossi. Magari pensiamo a un esempio dove una persona punta la pistola in testa e chiede se è un seguace di Cristo. Non pensiamo che succeda solo in momenti come quello. Potrebbe anche darsi che non affronteremo mai una situazione del genere. Ma questa opposizione succede in tanti momenti piccoli della vita di tutti i giorni. In casa, a scuola, al lavoro, in giro. In ogni istante, in ogni situazione, noi siamo chiamati, i figli di Dio sono chiamati a ubbidire al Signore Gesù Cristo e a cercare il suo regno, non il nostro, non il mio. E questo fatto di sottomettersi, di ubbidire a Cristo, non piace a chi non segue Cristo. Non piace. E alcuni di noi, alcune persone anche presenti qui, sperimentano questo in modo frequente, in casa. Altri di noi al lavoro sperimentano momenti di opposizione. E questi sono i momenti in cui noi dobbiamo scegliere se vivremo per la fama di Cristo o se vivremo per la nostra, magari cercando una vita facile, cercando una vita senza problemi. E di nuovo ci chiediamo, io vi chiedo, mi chiedo, siamo disposti ad essere trattati proprio in modo vergognoso per onore del Vangelo? Comunque la presenza di uomini malvagi non ci deve turbare, anzi è un'opportunità per gioire ancora nel Vangelo e ricordarci che se non fosse per l'intervento di Dio nella nostra vita, noi saremmo proprio come quei uomini malvagi. Paolo, ancora scrivendo ai Corinzi, scrive: io sono il minimo dei apostoli. Non sono degno di essere chiamato apostolo perché io ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. Questa è l'unica differenza tra noi e gli uomini più malvagi sulla faccia di questa terra. L'opera di Dio nella nostra vita. Non c'è nessun spazio per alcun vanto, per l'orgoglio. Non c'è. Quindi, tornando al versetto 2, parla dei uomini molesti, malvagi perché, poiché non tutti hanno la fede, ma il Signore è fedele. Il Signore è fedele ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. La fedeltà del Signore è il fondamento del Figlio di Dio. È la base della nostra vita. Potremmo dire è l'unico motivo per cui scendiamo dal letto la mattina, perché Dio è fedele. Dio non cambia, Cristo non cambia. Quello che Lui dice è vero, quello che Lui promette lo farà. Non cambia. Non c'è neanche ombra di mutamento con Dio. Non c'è neanche una... Ah, sembra... Penso di aver visto... Non c'è niente. Il Signore è fedele. Se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Siete ancora nei vostri peccati. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Se il Signore non è fedele, Paolo ha ragione, siamo miseri. Ma Dio non cambia, il Signore è fedele. E Egli vi renderà saldi. Questa parola saldi, stabili, questo è un tema ricorrente in queste due lettere, di prima e seconda Tessalonicesi, però ci porta alla domanda, come funziona? Com'è che Dio mi rende stabile? Speriamo che succede quando siamo sdraiati sul divano con la TV accesa, no? O nel letto. Devi dormire almeno 12 ore la notte, così il Signore vi... Come succede? Quali sono i mezzi che Dio utilizza per renderci stabili, saldi? E ancora, noi abbiamo una parte in questo? Abbiamo un ruolo in questo processo? Abbiamo un compito? A questo punto credo sia utile ricordarci che l'opera della salvezza è compiuta solo da Dio. L'opera, nell'opera della salvezza, noi siamo morti, siamo cadaveri. Fammi un elenco di tutte le cose che un corpo morto è in grado di compiere. Niente, siamo morti. Noi siamo morti, Dio ci salva, Dio ci dà vita, Dio ci rende vivi. E noi non abbiamo nessuna parte in quest'opera, non abbiamo un ruolo, non abbiamo un compito. È Dio che ci chiama dalla tomba, come ha fatto con Lazzaro. Venite fuori. La parola tecnica per questo sarebbe monergistica, cioè l'idea che solo Dio sta operando. E se la salvezza è un'opera monergistica, la santificazione, la crescita è sinergistica. Cioè Dio ha una parte e anche noi abbiamo una parte, è un cooperare, un operare insieme. E lì, qui vogliamo stare molto attenti a non fare confusione su questi due concetti. Perché se portiamo verità della santificazione alla giustificazione, abbiamo la salvezza per opere. E se invece diciamo no, anche la santificazione è un'opera monergistica, allora siamo credenti pigri. Dio ha una parte, anche noi abbiamo una parte nella nostra crescita. Un'illustrazione di questo concetto che io trovo molto utile è quell'illustrazione del contadino che lavora la terra, pianta i semi, magari annaffia, se serve anche l'acqua. Ma chi è che fa crescere la pianta? È Dio. È Dio che ha creato il mondo così, fa funzionare ancora il mondo così dopo tutti questi anni. Dio ha creato un mondo, se tu lavori la terra, se pianti i semi, se fai tutto, se utilizzi bene i mezzi, crescerà la pianta. Però il contadino, pur avendo fatto tutto il lavoro, può dire ho fatto io crescere la pianta? No, è Dio che fa crescere. La crescita viene da Dio. E qui in questo passo Paolo enfatizza proprio questo aspetto, l'aspetto di Dio, che la crescita viene da Lui, è Lui che ci rende saldi, anche se noi abbiamo una parte, la crescita viene da Dio. Quindi se noi utilizziamo nel modo giusto i mezzi che Dio ci dona, e quali sono questi mezzi? C'è lo Spirito Santo, la parola di Dio, la preghiera, le circostanze difficili, i fratelli difficili. Se utilizziamo nel modo giusto questi mezzi che Dio ci ha donati, cresceremo. Con una crescita che viene da Dio. Vi menziono un passo che parla più dell'aspetto nostro, e non andiamo lì, ve lo dico, Efesini 6, che di solito lo conosciamo come il passo che parla dell'armatura del credente, ma ascoltate queste parole. Del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi. Prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio. State dunque saldi. Poi parlerà della verità, la giustizia, lo zelo dato dal Vangelo, lo scudo della fede, l'elmo della salvezza, la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio e la preghiera. Dio ha una parte, noi abbiamo una parte, ma è Dio che fa crescere, è Dio che ci rende saldi. vi renderà saldi, versetto 3 di nuovo, e vi guarderà dal maligno. Cosa significa vi guarderà dal maligno? Significa che i credenti non soffriranno mai. E vai. Significa che i credenti non saranno mai tentati. La risposta a questa domanda, cioè cosa significa? La risposta a questa domanda deve concordare con il resto della scrittura. La scrittura non contraddice mai la scrittura. Quindi il significato di questa frase non può contraddire il resto della parola di Dio. Quindi la risposta, il significato deve concordare. Quindi se teniamo in mente questo, non possiamo affermare che il credente non soffrirà, perché il resto della Bibbia non è d'accordo con questo. Anzi, sappiamo che come credenti saremo odiati a causa del nome di Cristo. E questo è un monito per chi non è credente, per chi ancora non è discepolo. Cristo non dice in nessun modo: seguimi e avrai una vita facile. Lui dice: seguimi e sarai odiato, però vivrai con me per l'eternità. Quindi non possiamo affermare che il credente non soffrirà, non possiamo affermare che non saremo tentati, ma possiamo affermare che i figli di Dio sono al sicuro in Cristo e che Satana non può mai oltrepassare i limiti che Dio gli pone. Una volta salvati, per sempre salvati, Satana, o il diavolo, è il diavolo di Dio. Lui non è sovrano, lui risponde alla sovranità di Dio. Quindi questa protezione non è protezione dalla sofferenza, non è protezione dalla tentazione, ma è la sicurezza nel mano di Cristo. Versetto 4, a vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Questa frase che contiene la parola ordiniamo ci prepara per le istruzioni che Paolo darà nei prossimi versetti, che noi Dio volendo vedremo la settimana prossima. È una parola che collega queste due sezioni. Ma ancora in questo, la fiducia di Paolo per quanto riguarda la crescita e l'ubbidienza dei Tessalonicesi, ultimamente, alla fine non è in loro, è nel Signore. Ancora la sovranità, ancora questo fatto che è Dio che fa crescere i suoi figli. Poi l'ultimo versetto: il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Una cosa molto interessante, almeno io l'ho trovato interessante, è che questa parola che noi abbiamo diriga nel versetto 5 è la stessa parola che Paolo ha usato nella prima lettera, in capitolo 3, versetto 11, dove lui prega questo. Lui prega: ora Dio stesso, nostro Padre e nostro Signore Gesù, ci appianino la via per venire da voi. Anche se viene tradotto in due modi diversi, la stessa parola, dove nella prima lettera la speranza di Paolo è che prima o poi Dio li avrebbe riportati insieme, Paolo e la Chiesa, i credenti di Tessalonica. Questa era la sua speranza nella prima lettera. Nella seconda non troviamo dichiarazioni, affermazioni di questo genere. Non viene menzionato una speranza di averli rivisti di nuovo. E per lo più c'è il fatto che Paolo non sta più pregando che possono essere, che lui potrebbe tornare da loro, ma prega che i loro cuori potrebbero essere diritti verso Dio. Quindi non c'è, sembra che Paolo non nutriva più questa speranza di tornare lì, forse aveva capito che non sarebbe tornato. E questo fatto, forse riconosco, forse è una sottigliezza, ma credo che lo possiamo prendere come promemoria, che sì, Dio utilizza noi come mezzi nella vita degli altri, ma nessuno di noi è essenziale alla crescita di qualcun altro. In altre parole, io penso a volte può succedere che se Dio ci sta utilizzando nella vita di qualcun altro, cominciamo a vederci proprio come essenziali. Cominciamo a pensare che quella persona senza di noi non può crescere e ci vediamo quasi come una specie di Spirito Santo. Dobbiamo riconoscere che noi non siamo lo Spirito Santo, nessuno di noi è lo Spirito Santo. E questa riflessione ci riporta al discorso di oggi, proprio per che cosa noi viviamo. Per quale cosa noi viviamo? Viviamo per la fama del Vangelo, per Cristo? O viviamo per la nostra, per il nostro nome, per la nostra fama, per il nostro ego? Se noi viviamo per il Vangelo, se viviamo per Cristo, allora il nostro desiderio sarà che i cuori dei nostri fratelli vadano verso Dio, vanno verso Dio e verso la crescita in Lui. Quindi lasciamo che questo passo ci inviti a scrutare i nostri cuori stamattina. Per chi stiamo vivendo? Per chi stiamo vivendo? Esistiamo per far vedere Cristo come quel palo che tiene un cartello stradale? Quando entriamo per quella porta, nella nostra sala, il nostro desiderio è che le persone notino noi o che vedano Cristo quando entriamo? Ovviamente la risposta a questa domanda avrà un impatto sul modo in cui noi parliamo, sul modo in cui noi ci comportiamo, anche sul modo in cui noi ci vestiamo. Avrà un impatto anche sul modo in cui noi preghiamo. E a proposito della preghiera, la vediamo per quello che è? La vediamo come la nostra parte nel piano sovrano di Dio? Prendiamo sul serio questo compito? Paolo dice: pregate perché succeda questo. Pregate perché la parola si spanda e sia glorificata. Stiamo pregando per questo? Ho visto anche questa citazione questa settimana. È stata una buona settimana a livello di citazioni. Se Dio avesse risposto a tutte le tue preghiere della settimana scorsa, chi avrebbe salvato? Cioè se Dio nella scorsa settimana avrebbe agito solo in base alle tue preghiere, chi avrebbe salvato? Questo è un altro modo per dire per chi stiamo pregando che si salvi. Preghiamo per la fama di Cristo, rendendoci conto che è per questo scopo che noi siamo stati creati e salvati? O preghiamo per una vita facile, una vita di comfort? Un pastore ha detto che dal modo in cui pregano tanti credenti, sembrerebbe che la cosa peggiore che possa succedere a un credente è morire e andare a stare con Gesù. Quindi stamattina vi incoraggio a scrutare i vostri cuori, le vostre azioni, le vostre motivazioni. Stiamo vivendo per onore del Vangelo? Siamo pronti a essere trattati in modo vergognoso per onore del Vangelo? La buona notizia è se noi in questo momento, se tu ti rendi conto che in questo momento non stai cercando il regno di Cristo, ma stai cercando il tuo, se non stai vivendo per la fama sua, stai vivendo per la tua, possiamo, puoi riconoscerlo, puoi chiedere perdono, puoi abbandonare e sottometterti di nuovo alla sua parola. La buona notizia è che Dio perdona e Dio ci aiuta. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola. Ti prego che questa chiesa e le persone di questa chiesa sarebbero persone che vivano per onore del tuo Vangelo, che siamo anche disposti a essere trattati in modo vergognoso per onore del tuo Vangelo. Vogliamo cercare la fama tua, non la nostra, vogliamo innalzare il tuo nome, non il nostro, né a livello di chiesa né a livello personale. Signore, aiutaci in questo, aiutaci anche a scrutare i nostri cuori, anche gli angoli bui. Aiutaci ad essere onesti con te, con noi stessi in questi momenti di riflessione. Che oggi stesso possa essere un momento di passi in avanti per la nostra Chiesa. Ti prego di benedire la tua parola, nel nome di Gesù. Amen.